questa tematica, è partito con questo filmato, vi lascio immaginare questa platea di avvocati così spaesati, e lui ha cominciato dicendo: voi siete lo scoiattolo e la ghianda sono i vostri dati, questo è quello che può succedere. Non mi presento di nuovo, ne abbiamo già parlato prima del cosa faccio, dove sono. Se prima vi ho parlato di sicurezza org, adesso vi racconto velocemente di AIPSI. È un'associazione, è il capitolo italiano di un'associazione a livello internazionale che si pone come punto di raccolta delle persone che si occupano a livello professionale di sicurezza informatica. Questo per produrre assieme dei documenti, per fare assieme delle attività. L'idea di fondo è sempre quella del: se lavoriamo tutti assieme forse riusciamo a fare qualcosa un pochino meglio. L'associazione, sia quella a livello nazionale, quella italiana, è partita da poco, quindi ci stiamo organizzando, ma già qualche risultato si vede. Sta cercando appunto di portare certe tematiche all'attenzione del pubblico un pochino più vasto, non soltanto aziende, anche persone, e vorrebbe essere un pochino lo scopo del mio intervento di oggi sulla legge sulla privacy. Vorrei guardarla da un punto di vista diverso rispetto a come la si guarda normalmente. Chiaramente alcune delle tematiche di cui si occupa questa associazione è il cercare di certificare in qualche modo le competenze. Abbiamo degli esempi molto forti anche in Italia, ad esempio IP, che è l'associazione degli informatici professionisti, quindi non solamente quelli che si occupano di sicurezza. L'ottica è sempre del lavoriamo assieme, se lavoriamo assieme riusciamo a fare qualche cosa. Questo è sommario, argomenti visti mille volte credo da chiunque abbia partecipato a una qualsiasi conferenza che parla del decreto legislativo 196. Io mi vorrei porre da un punto di vista non tanto dell'azienda che si deve adeguare, quanto del: a me interessa che questo succeda, cosa penso io di questa 196? Risponde a qualche mia esigenza, la voglio, è una rottura di scatole, che cosa fa? Perché, sempre col titolo sibillino di cui mi tacciano di usare. Allora, se questa è una legge che è uscita diversi anni fa, è da poco diventata operativa in seguito a una serie di slittamenti. Viene imposto come obbligatorio il fatto di trattare i dati che riguardano terzi secondo certe modalità. Questa legge contiene anche delle indicazioni fortemente tecniche nel come questo va fatto. E ci sono questi requisiti minimi di cui sentiamo parlare da molto tempo: le password di 8 caratteri, il fatto di dover applicare le patch, la necessità di mettere un firewall e di verificarlo con una certa frequenza. Io credo che chiunque si occupi di sicurezza da più di un paio d'anni ritenga tutte quelle che vengono classificate come misure minime, se una volta potevano essere l'ABC, il minimo da implementare, oggi sono totalmente inadeguate, diciamocelo. Quindi già un'azienda che conserva dei dati che mi riguardano e che aderisce alle misure minime comunque non mi fa dormire proprio dei sonni tranquilli. Per fortuna viene detto che per proteggere i dati sarebbe, soprattutto nel caso dei dati sensibili o comunque che riguardano certi aspetti della nostra vita, andrebbero utilizzate le misure adeguate, quindi non dobbiamo fermarci a quello che la legge richiede in questo allegato tecnico, ma bisogna fare quello che la tecnologia ci mette a disposizione per proteggere queste cose in modo adeguato. Dalle aziende chiaramente viene percepita come un'imposizione questa legge, perché mi costringe a un costo ulteriore da sopportare per poter portare avanti il mio lavoro. In realtà io come cittadino mi chiedo: ma il mio avvocato, il mio medico mi fa le ricette per comprare i farmaci o mi compila dei... e poi uso lo stesso computer magari per navigare su internet senza alcuna protezione. A me farebbe piacere che invece questa protezione fosse adottata, che i miei dati vengano gestiti in maniera corretta. Questa gestione corretta dovrebbe essere secondo la legge, il risultato della stesura del DPS. Io la vedo un po' nel modo contrario, siccome li sto gestendo nel modo corretto, il DPS è il risultato della gestione corretta che sto facendo, è un formalizzare un qualcosa che sto facendo. Ma questo perché è proprio cambiata la nostra società e il modo di vedere le cose. Se una volta il diritto alla privacy era il diritto delle star che non volevano essere fotografate nude in piscina o altro, oggi è un problema che riguarda assolutamente tutti. Lisi, la persona che cito in questa slide, è l'amico avvocato che proietta il filmato che avete visto all'inizio. Io voglio essere informato di quali miei dati stanno gestendo altre entità, aziende, privati, liberi professionisti, non mi interessa, quali miei dati ci sono, dove e come. Ma proprio perché il cambiamento che internet in primis, ma tutta una serie di altre cose hanno portato nella nostra vita, ci porta a fronteggiare dei rischi forse non tutti abbiamo previsto. Credo che sia eclatante l'esempio di Forza Chiara, di questa ragazzina che si fa il filmato col fidanzatino, lui per scherzo lo condivide con degli amici, è finito sulla rete del peer-to-peer e adesso nessuno lo può più fermare. Per lei è veramente una tragedia e tutti ci auguriamo che niente del genere capiti a noi, quindi vogliamo che le nostre informazioni, scusatemi ma mi sorridono, le nostre informazioni vengano gestite con un minimo di attenzione. Vogliamo che vengano fatte delle analisi del rischio corrette, che chi deve gestire questo disco e questi dati non si limiti a contemplare un documento che descrive in qualche modo come facciamo, ma deve essere proprio un atteggiamento che viene portato avanti nella gestione dei dati di ogni giorno. Da qui forse addirittura dopo, infatti, io non devo essere costretto a gestire i dati in maniera corretta, dovrebbe essere proprio una mia esigenza produttiva, dovrebbe essere un mio normale modo di operare nell'interesse stesso della mia azienda, non perché me lo sta richiedendo la legge. Molto bello, mi è piaciuto questo paragone la 626 ha avuto un iter, quando è entrata devo mettermi il casco in cantiere, devo comprare il casco a tutti, siete impazziti, le scarpe quelle giuste, no, devo adeguare l'impianto elettrico, costa un sacco di soldi. Oggi, a forza di fare formazioni su questa cosa, mandare le persone a prendere le certificazioni, aver fatto dei controlli, a distanza di 10 anni sta diventando non più una cosa che viene percepita come proprio la legge mi impone, ma come un sì, forse serve a qualcosa. Guarda il Mario, quando è caduto l'altra volta dall'impalcatura non si è fatto niente perché aveva il casco. Quindi sta mutando proprio l'atteggiamento nei confronti di questa legge e si spera che per la legge sulla privacy succeda un pochino la stessa cosa, che diventi proprio un atteggiamento. Andiamo a vedere velocemente, perché dico, se un'azienda mi adotta le misure minime mi sento mi sento male, proprio male, vi assicuro. Una password di 8 caratteri che va cambiata ogni 3 o ogni 6 mesi. Chiaramente è sempre consigliato di cercare di trovare una mediazione tra il metodo, la policy aziendale che spinge, che regola l'autenticazione, affinché non spinga le persone in virtù della sua complessità a fare delle sciocchezze. Se io chiedo delle password di 40 caratteri totalmente, che non abbia alcun senso, è chiaro che sto costringendo le persone a scriversele. Non va bene, devo trovare un metodo che permetta alle persone di gestire la sicurezza ma perché la sentano e non siano costrette dal mezzo tecnico a fare sciocchezze. Si sente tantissimo parlare di biometria, ci sarebbero tantissime cose a dire in proposito. Viene sicuramente contemplata dalla parte che parla di autenticazione della legge sulla privacy, non viene forse prevista come unico strumento di autenticazione, questo in virtù di 1000 esempi che abbiamo avuto di furti di impronte digitali e cose più o meno analoghe, di cui magari, se avanza un pochino di tempo, possiamo parlare. Quindi trovare una corretta media. Questo si scontra con delle realtà che noi troviamo in giro, che è normale salvare password sul computer e si tirano fuori in pochi secondi. Se non le ho salvate sul mio computer locale, comunque il solo fatto che ci sia un servizio sul quale è possibile autenticarsi mi mette a rischio per utilizzare questa cosa. Quindi io mi trovo sempre a dover lottare sono a cavallo di due burroni. Io devo mettermi la condizione di dare un servizio, dare delle informazioni, mettere le persone in grado di gestire correttamente queste informazioni senza complicare loro troppo la vita, ma complicandola il più possibile a chi vorrebbe utilizzarle senza averne diritto. E gli strumenti ce li abbiamo tutti, non penso di dover fare l'elenco io di sniffer, cracker o altro. Se una volta poi le password era normale andare per tentativi per forzarle, neanche troppo recentemente è stato inventato questo meccanismo delle Rainbow Table, per cui io conservo degli elenchi lunghissimi di password già criptate, per cui io devo fare soltanto un mero confronto se la password criptata di cui sono venuto a conoscenza corrisponde a una di quelle che ho nell'archivio. Ho risparmiato giorni, a volte settimane di lavoro di far criptare le password per tentativi al mio computer. Quindi gli strumenti tecnologici ad oggi ci sono tutti per rendere questo strumento abbastanza vulnerabile. Sta alla mia intelligenza di persona e di amministratore di rete di trovare un compromesso adatto al tipo di dato che sto proteggendo. Altre cose che io trovo deliranti: è obbligatorio un antivirus che va aggiornato ogni 6 mesi. Volevo morire quando l'ho letto. Dai, ho capito che sono indicazioni di legge, ditemi una settimana piuttosto, vi prego, 6 mesi no. Oltretutto se... Allora, tolto che, come dicevo prima, ho bisogno di una legge nel 2006 che mi dica che devo avere un antivirus, io spererei di no, evidentemente è così. Anche messo l'antivirus, comunque l'antivirus non mi protegge da tutta una serie di altre minacce più o meno analoghe, di spyware, che sono comunque una cosa che a me infastidisce parecchio. Gli antivirus cominciano a curarsi oggi, ad oggi abbiamo dovuto utilizzare due prodotti contemporaneamente, malware, Trojan, quindi siamo circondati da una serie di minacce. Trovare tutti gli strumenti giusti per gestirle diventa abbastanza complesso. Le patch, le stesse cose, io devo mettere le patch ogni 6 mesi ai sistemi. Io passo le notti leggendo le mailing list di sicurezza dove vengono dati gli annunci dei software bucati, proprio per vedere che cosa dovrò fare domani se non stanotte stessa. Se è vero che sul file server aziendale mi posso permettere, magari se non è proprio una cosa che mi aspetto un worm che fa disastri, di aspettare un paio di giorni a mettere una patch, è vero che per l'applicativo via web che ho, che sta lì su internet, mi aspetto che dall'uscita dell'advisory e dell'eventuale exploit, proof of concept, da lì a qualche minuto qualcuno, il furbo, comincerà a farlo in giro, e se capita proprio sulla mia macchina mi darebbe fastidio. Quindi 6 mesi sono veramente neanche da considerare come tempistica. L'altra falsa credenza che io trovo, con cui mi devo scontrare quando vado nelle aziende, sono il "ma vuoi che vengano a cercare proprio me, che buchino proprio il mio server?" L'idea di fondo è: non c'è una persona che si mette a provare sito per sito, ci sono dei programmi che vanno a caso, passano indirizzi IP in seguito uno all'altro, di chi è non interessa molto, si cerca quel programma con quella vulnerabilità, quindi siamo tutti a rischio. Non voglio fare del terrorismo, non voglio neanche fare del falso allarmismo. L'idea di fondo è essere consapevole del rischio a cui vado incontro e poi deciderò come gestirlo, ma devo saperlo prima. Lo stesso per il firewall: io mi trovo di fronte a delle situazioni a volte del tipo "ma qui con la sicurezza come siamo? Il firewall? Sì, abbiamo il firewall, abbiamo il firewall. Siamo sicuri, è tutto a posto." No, bene, meno male che c'è il firewall, ma le password come le gestite? I backup? La rete wireless com'è? Il firewall è indispensabile, serve, ma non è una scatola nera che improvvisamente risolve ogni nostro problema. Non è un sasso che io appoggio lì e per il resto della mia vita mi proteggerà. Il firewall è sensato perché io me ne occupo, lo seguo, lo guardo, lo tengo adeguato, è stato configurato da una persona che ha idea di che cosa stava facendo e viene gestito nel tempo. Se non facciamo così, creiamo il danno esattamente contrario: mi sento sicuro, ho il firewall che mi difende, in realtà sto col si può dire culo, sì, sto col culo su internet, si può. Un'altra strategia su che va considerato attentamente è il backup. Si chiede di saper ripristinare l'operatività aziendale entro qualche giorno, anche lì a seconda della settimana, a seconda del tipo di dati che trattiamo, ma non deve essere la legge a chiedermi il backup. Che si rompa un disco, la gente che cancella i file per sbaglio, il dipendente che ho licenziato perché rubava nel capannone e mi cancella i file prima di andare via, sono cose che succedono ogni giorno, che devo contrastare ogni giorno, quindi mi voglio organizzare. La mia organizzazione mi impone di essere pronto a questi problemi, non deve essere la legge. Sul backup un problema che non smetterò mai di dire è: fantastico, abbiamo il firewall, abbiamo le chiavi web per il wireless, abbiamo fatto delle cose fantastiche, bellissime, le cassette del backup sono sulla scrivania in corridoio. No, non funziona così, le cassette del backup stanno in una cassaforte, ci sono tutti i miei dati dentro le cassette del backup. Se decido di usare la crittografia, l'unica cosa che vi chiedo di fare attenzione: è bellissimo mettere una cassetta di backup, cosa che ho visto succedere, nella cassettina blindata e farla portare via dal guardia giurato e tenerla in banca perché non si sa mai, scoppia l'incendio, fantastico, riportano la cassettina criptata, le chiavi erano nelle macchine bruciate chiaramente, quindi attenzione a cosa stiamo facendo, cerchiamo di gestire le cose in maniera sensata. Io voglio sempre finire con questa cosa: la sicurezza non è qualcosa che mi possono vendere. Chi viene da me e mi dice ti vendo questa cosa e sarai sicuro per sempre, mi sta imbrogliando. La sicurezza è il frutto del mio lavoro di ogni giorno, della mia attenzione, del mio spiegare agli utenti della mia rete, ai miei colleghi, ai miei amici, ai miei conoscenti, che cosa significa trattare i dati in un certo modo. È il frutto della formazione e della consapevolezza, non sicuramente di un pezzo di ferro che ho appoggiato da qualche parte. E noi vogliamo che le nostre informazioni siano protette, è quello che chiediamo, è quello che pretendiamo da chiunque abbia dei nostri dati. E voglio essere informato, dicevamo, sul chi li ha e come li sta gestendo, sempre nell'ottica del non c'è nulla di segreto o altro, ma sono dati che mi riguardano, voglio sapere dove sono, come mai, perché. Breve bibliografia che trovate sulle slide, se le scaricate da internet, tutte le mie slide, anche quelle di prima, sono sotto Creative Commons, fotocopiatele, bruciatele, fate un po' quello che volete, se vi riesce di venderle, buon per voi. Domande?